Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 1, versetti 46-56. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Lo Spirito Santo ci sta dando nella giornata di oggi di vivere queste tappe che hanno riguardato la vita della Vergine dopo l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele. Abbiamo contemplato proprio questo mistero, la scoperta progressiva che Maria ha fatto sia della sua identità nel cuore di Dio, sia la scoperta della volontà di Dio su di lei, così come poi del segreto della santità che sta nella disponibilità totale allo Spirito Santo. Alla scoperta della Vergine segue un'altra scoperta nel Vangelo secondo Luca, quella di Elisabetta, di certo non avvisata della vita di questa sua parente, esulta insieme con il suo bambino alla vista di Maria, e tutta la casa si riempie della fragranza della dolce presenza del Salvatore attraverso la Vergine Madre di Dio. In realtà la casa di Hebron diventa anzitempo come la casa di Betania, dove Maria unge il corpo di Gesù. Quel vaso di alabastro viene rotto e l'Evangelista Giovanni appunta: tutta la casa si riempì della fragranza di quel profumo. Quando una persona è piena di Spirito Santo, porta Dio. Porta lo Spirito di Dio, certamente, ma lo Spirito di Dio è lo Spirito di Cristo Signore. E lo Spirito Santo è la presenza del Cristo Pasquale dopo il mistero della sua Pasqua. In realtà lo Spirito Santo è presenza di Gesù Cristo, è vita di Gesù Cristo, è grazia di Gesù Cristo. Ora, se Maria è stata preservata per un dono singolarissimo dal peccato originale, ciò significa che la grazia che Maria ha sperimentato è la grazia pasquale. Quindi tutto quello che Maria fa è innestato nel mistero della Pasqua di Gesù. Anzitempo, prima del tempo, ma è tutto il profumo della vita di Dio, della grazia della risurrezione, della fragranza della vita passata attraverso la morte. Noi crediamo, in realtà, quando parliamo dell'Immacolata Concezione, che questo privilegio abbia riguardato soltanto quel momento, quell'attimo, in cui quelle cellule si sono impazzite e hanno dato luogo alla vita, così come capita per tutti quanti noi. Ma non soltanto in quel momento la grazia preveniente ha irradiato Maria e l'ha preservata dal peccato, ma tutto quello che Maria compirà dopo sarà il segno dell'azione continuativa della grazia del Cristo Pasquale. Allora noi non possiamo credere che il rapporto con Cristo sia stato soltanto di quell'attimo, perché in quell'attimo sono racchiusi tutti i gesti che Maria farà successivamente. Allora tutto quello che Maria dirà, farà, guarderà, penserà è imperniato, è illuminato, graziato dalla presenza bella del Cristo risorto. Questa è la potenza che accompagnerà sempre Maria. Allora, in tal modo, quando Maria porta Gesù, in realtà nella dimensione fisica porta un bambino che verrà dato alla luce nella povertà di Betlemme, ma in una dimensione spirituale Maria porta già il Cristo pasquale, perché è tutta la potenza di Dio che ha adombrato la sua vita. È come se il corpo non riuscisse a portare il passo con la dimensione spirituale che Maria sta vivendo, perché Maria, da un punto di vista spirituale, già sta vivendo il mistero della Pasqua del figlio suo, che porta nel grembo, mentre nel suo seno c'è quel Gesù che conoscerà dopo 33 anni il mistero della sua Pasqua. Ora, noi non soltanto contempliamo questo mistero, noi siamo chiamati a vivere questo mistero, siamo chiamati a viverlo per noi e a viverlo per gli altri. Siamo chiamati a viverlo per noi, perché anche noi siamo fratelli, sorelle e madre del Signore nostro Gesù Cristo, scrive San Francesco quando lo generiamo attraverso il nostro puro e santo amore e lo partiriamo attraverso una vita santa. Ma dall'altra parte siamo chiamati anche ad accogliere la presenza del Signore, come ha fatto Elisabetta, accoglierla attraverso gli altri, lasciare che la santità di Dio attraverso le persone che ci stanno accanto possa intercettare, come nel caso di Giovanni il Battista, i desideri più profondi di noi stessi, così da farli esultare. Quando noi incontriamo una persona che è piena di Dio, le profondità del nostro cuore esultano, perché vengono svegliate tutte quelle capacità sopite e in tal modo la nostra interiorità danza al ritmo dello Spirito che ci viene donato. Per questo bisogna sempre frequentare persone che hanno una potenza di Spirito Santo, non per i loro meriti, ma certamente per una grazia che viene loro accordata, non per loro, ma per gli altri, così che i nostri desideri vengano risvegliati al bene e noi veniamo sedotti dalla potenza dell'amore di Dio che misteriosamente ci raggiunge. Ora, la casa di Hebron, di Zaccaria e di Elisabetta si riveste della novità di quel dono straordinario che è la presenza di Maria, quest'arca santa che lì dove giunge, un pochino come l'acqua di cui parla il profeta Ezechiele, fa fiorire la vita, gli alberi riescono a fruttificare 12 mesi all'anno. Ma, ed è questa la cosa più bella, c'è una dimensione superficiale che è quella della mentalità umana, c'è una dimensione molto più profonda. Elisabetta fu piena di Spirito Santo e riconoscere la madre del Signore, Maria quale madre del Signore, e ne canta la bellezza: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. La fretta dello Spirito Santo, che non ammette lentezze, porta Maria a diventare serva del fratello, serva di Dio e serva dei fratelli. Il segno che lo Spirito Santo agisce in noi è la capacità di andare verso gli altri, ma non con quella consolazione che è fatta di parole, ma con quelle mani tese a risollevare coloro che sono prostrati e si trovano nell'angoscia. Il segno della presenza dello Spirito Santo dentro di noi non è soltanto una bocca che proclama la Signoria di Gesù Cristo, ma un cuore che lo cerca, un cuore orante, e delle mani che sono portate dall'operosità di Cristo a servirlo nelle persone che ci stanno accanto. Ed è questo il segno che Maria ha veramente incontrato il Signore e ha scoperto nella sua vita l'incedere potente dell'Altissimo, perché la sua diventa una vita consegnata, una vita offerta agli altri. Ora, se noi ci soffermiamo su questo brano, ci renderemo conto che Maria non risponde all'invito che gli è stato fatto da Elisabetta. Maria non risponde a tono, perché beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Ora, ci aspetteremo da parte di Maria un dar ragione ad Elisabetta o anche schernirsi per quelle parole di lode nei suoi riguardi. Maria invece fa una cosa che noi non siamo abituati a fare. Inizia a cantare le meraviglie del Signore. E la cosa particolare di questi due capitoli è come sono stati costruiti dall'Evangelista. C'è una parte narrativa e poi c'è un canto, un'altra parte narrativa e poi un canto. È un ritmo binario che è piuttosto strano, perché abbiamo il primo cantico che è quello del Magnificat, poi ci sarà un nuovo cantico che è quello del Benedictus di Zaccaria. Gli si aprì il nodo, gli si sciolse il nodo della sua lingua e iniziò a cantare anche lui le meraviglie che il Signore aveva operato nella sua vita, e diventa anche lui profeta. Poi c'è il canto degli angeli nella notte santa del Natale, e l'ultimo canto è quello di Simeone, tutti quanti assunti dalla liturgia perché possano scandire la lode della Chiesa urante. Ora, che cosa ci dice il ritmo di questi due capitoli? Ci dice che la vita cristiana deve essere fatta tra canto e prosa. Dobbiamo, da una parte, raccontare la vita, vivere la nostra quotidianità, ma dall'altra parte dobbiamo imparare a cantare. E il canto che cos'è? È l'esultanza dello spirito che nella propria quotidianità, ovvero nella propria prosa, nel proprio racconto, riesce a scoprire l'incedere reale e potente di Dio. La nostra vita è una continua prosa, è un continuo racconto, e talvolta è un racconto piuttosto pesante, piuttosto anche impossibile da ascoltare, da vivere, da prendere seriamente in considerazione. Un racconto che talvolta ci dice anche dolore, angoscia, disperazione, altre volte speranza, gioia, avventura, abbandono. Ma quando nel racconto noi riusciamo a ravvisare la mano di Dio, noi iniziamo a cantare. Cioè iniziamo a riconoscere la grazia del Signore che abita la nostra quotidianità e che ci abilita al canto, ci abilita alla lode. Ora, indirettamente, Luca ci sta dicendo: ma il ritmo della tua vita è fatto unicamente di una prosa che non ha cambiamenti, non ha mutamenti? Oppure, oltre alla prosa, c'è anche il canto che nasce dalla scoperta dell'incedere potente e reale di Dio nella tua vita? Perché se tu non canti, questo è un problema serio, ma non è un problema di voce, è un problema di fede, perché canta soltanto chi comprende che Dio è presente nella sua vita. Se tu non canti, significa che non percepisci la presenza di Dio nella tua vita. Ma non sono gli occhi del corpo, sono gli occhi della fede che percepiscono la presenza del Salvatore, e quindi ti fanno sperimentare che tu sei salvato, salvato perché amato, amato perché pensato dall'eternità da questo Dio che è amore, solo amore, essenzialmente amore. Allora diventa un problema se nella nostra vita c'è soltanto prosa, c'è soltanto racconto. Molto spesso il racconto diventa lamento, ripiegamento su di sé, incapacità di leggere con gli occhi di Dio questa nostra storia. Noi potremmo dire: ma come si fa a leggere con gli occhi di Dio la nostra storia? In questo Maria Maddalena durante questi giorni è un esempio straordinario, perché passa da una lettura parziale della vita, va al sepolcro, tutto parla di vita, tutto parla di resurrezione, lei interpreta male quei segni e diventa una discepola che annuncia la vittoria della morte, del peccato sulla potenza della vita. Hanno portato via il mio Signore, non sappiamo dove l'hanno posto. È la voce della comunità che non sa leggere i segni della presenza di Dio e quindi non sa cantare. È una donna che non sa sposare la sua vita, che ha perso lo sposo e gira come la sposa del Cantico dei Cantici. Dov'è l'amato del mio cuore? ditemi dove l'avete portato. È una vita che non canta, è una vita scandita dal racconto, dalla prosa, dalla lamentela. Quando è che Maria riuscirà a cantare? Quando, ritrovando lo sposo e ascoltando il timbro della sua voce che lo chiama per nome, riuscirà a dire anche lei Rabuni, e la vita diventerà nuovamente un canto. Ho visto il Signore, e racconta quello che il risorto gli ha detto. Allora, è questo che Luca ci vuol dire. E la domanda formulata è molto semplice: ma tu nella tua vita canti, oppure è una prosa dove è tutto monotonia? Non ci sono delle variazioni di tono, perché non c'è fede, perché non c'è la presenza di Dio avvertita da una fede che non è entusiasmo, che non è lasciarsi portare dall'euforia. No, no, quella non è fede. Quella sono quei picchi spirituali che generano lo spiritualismo della vita, ma che non hanno, come fuochi di paglia, non hanno consistenza, cioè non hanno il fuoco del roveto ardente del cuore di Dio. Maria invece, insieme con Elisabetta, sono delle donne autentiche, perché sono donne che sanno percepire la presenza straordinaria di Cristo Salvatore nella propria vita, e si sentono salvate, si sentono amate, si sentono raggiunte nella propria storia. Ora, il passaggio da fare è proprio questo, e scoprire, questa è la terza nostra scoperta. Abbiamo parlato di scoperta nella casa di Nazareth, la seconda scoperta poi è nella casa di Ebron, e questa è la terza scoperta di Maria. È una vita fatta di continue scoperte, perché chi cammina con Dio si apre alle meraviglie della sua misericordia. Noi qui scopriamo, Maria scopre le possibilità che i suoi occhi hanno nel vedere che Dio è presente nella sua vita, e che nel suo cuore ci sono queste energie di canto che hanno bisogno di essere esplose, hanno bisogno di essere messe a frutto, di essere messe in circolo. E Maria non canta per sé, Maria canta per gli altri, Maria canta per la Chiesa, Maria canta per noi. Cioè diventa una maestra di una vita riletta con gli occhi di Dio, elaborata nel canto e consegnata agli altri. Perché? Perché noi impariamo a cantare. Ed è questa la cosa più difficile per noi, imparare a cantare. Penso che è un'esperienza che facciamo tutti quanti. Quando troviamo una persona che inizia a lamentarsi, la lamentela e la mormorazione sono così contagiose che iniziamo a lamentarci anche noi. Quando invece una persona inizia a cantare, noi non riusciamo a cantare, o non sappiamo prendere la tonalità, o non conosciamo le parole del canto, oppure abbiamo vergogna di noi stessi e del paragonarci a quello che l'altro sta cantando. Invece davanti a Maria noi dobbiamo imparare a cantare, e per imparare a cantare dobbiamo imparare ad aver fede e a scoprire la presenza di Dio nella nostra vita. Vediamo come fa Maria. Elisabetta le ha donato una lettura della propria vita, e Maria ha bisogno di Elisabetta. E vedevamo come questa mattina Maria ha bisogno di Gabriele per scoprire le profondità dell'amore di Dio riversato nel suo cuore. E qui lo vedevamo, è la grande umiltà di Maria nel lasciarsi aiutare dagli altri. Maria non dice mai non ho bisogno di te, cosa che invece noi facciamo continuamente. Noi crediamo di andar bene per la nostra strada perché non abbiamo bisogno degli altri. Allora, se tu vuoi cantare, hai bisogno che gli altri ti diano il motivo del canto. Il motivo del canto non viene da te, viene sprigionato dagli altri. Gli altri ti danno il motivo del canto, perché tu sei parte della Chiesa, non devi dimenticarlo. Noi non possiamo dimenticarlo. Noi siamo all'interno di questo corpo, e se noi cantiamo è la Chiesa che canta con noi. Se noi ci lamentiamo e piangiamo è il corpo di Cristo che piange, che si mortifica ed è in uno stato di tristezza e di mestizia. Allora, Maria viene abilitata al canto dallo stupore di Elisabetta, E il canto serve a Maria per dire ad Elisabetta: non guardare verso di me, ma guarda verso di lui, perché è lui l'autore di tutto nella mia vita. E quando l'animo è pieno della potenza dello Spirito Santo, Agostino parla del giubilo, e paragona il giubilo a quel canterellare, a quel canticchiare degli agricoltori durante il tempo della mietitura. Prima cantano utilizzando le parole, poi a un certo punto non hanno più bisogno della parola ed esprimono in questo canterellare, senza parole, tutto il giubilo che c'è nel suo cuore, nel loro cuore. Maria qui non soltanto canta, è il giubilo del cuore, tradotto misteriosamente in parole, che spinge Elisabetta a non tenere fissi gli occhi verso di lei, ma verso di Dio. Non guardare verso di me, guarda verso di Lui. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre che è nei cieli. E in questo Maria è la serva ed è povera. Perché Maria è povera? Perché non attribuisce a sé quello che lei è e ciò che lei ha, ma restituisce al Signore. Francesco direbbe in parole e in opere. In questo Maria è povera, perché dando a Cesare quel che di Cesare, a Dio quel che di Dio, dice sempre San Francesco, a lei non resta proprio nulla. Allora Maria disse, inizia a dire, inizia a prendere la parola. E quando Maria prende la parola, dimostra la profondità della sua fede. E inizia a gareggiare con Elisabetta nella capacità di rileggere la vita con gli occhi di Dio. Questo è il canto, questo è il Magnificat. Ora, la domanda che sorge nel testo è: ma tu riesci a leggere la vita con gli occhi di Dio? Che non è quel dire superficialmente il Signore è presente nella mia vita, insomma, tipo frasi a Bacio Perugina, insomma, no, non so, certe cose sdulcinate che noi ci ripetiamo continuamente. Tu mi devi dire dove Dio è presente nella tua vita, quando lo hai visto, quando lo hai incontrato, quando il suo sguardo si è posato sopra di te. Sono le cosiddette quattro del pomeriggio di cui parla il discepolo amato nel primo capitolo del suo Vangelo. Cioè, l'esperienza che noi facciamo di Dio è legata a un luogo, a uno spazio, a un tempo, a persone particolari, a situazioni che ci hanno toccato in profondità. Ora, è questa la rilettura di fede che noi siamo chiamati a fare e che Maria ci dona. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore. A che profondità è il rapporto tra Maria ed Elisabetta? È un rapporto di anima, è un rapporto di spirito. Le nostre relazioni sono così superficiali che noi non riusciamo a comunicarci l'anima, a comunicarci lo spirito. Noi sono relazioni a pelle, sono relazioni fatte di sguardi, ma noi con uno sguardo non ci doniamo la profondità e la pienezza del cuore dove abita Dio. Elisabetta e Maria parlano invece ad una profondità da fare paura, da fare spavento. Dinanzi a queste profondità noi in realtà tremiamo, perché questa potenza di Dio è così forte in Maria e in Elisabetta che la loro relazione non è superficiale, ma è unita dalla potenza di Dio. Allora la loro parentela, potremmo dire con le parole che Gesù rivolge a Pietro, non è basata sul sangue o sulla carne, ma sul Padre mio che è nei cieli, che ti ha concesso questa fraternità, questa sintonia, questa capacità di comprendersi, di parlarsi. Ora, ci sono delle persone nella tua vita in cui tu parli attingendo da questa profondità, oppure le tue relazioni sono scandite dalla superficialità? Ci sono delle persone che riescono ad attingere da questo cuore abitato dalla potenza, dalla pienezza del dono dello Spirito Santo? Oppure le nostre relazioni sono sempre così superficiali? Come stai? Bene? Tutto bene? Sì, tutto bene. Ok. Ma vai un po' più in profondità. Non, naturalmente non con tutti possiamo riuscire ad andare in profondità, sia per sintonia, sia per doni di natura, per sensibilità, per carattere. Però noi dobbiamo cercare di scendere nelle nostre relazioni, di avere rapporti molto più profondi, di avere relazioni che toccano le corde del nostro cuore lì dove abita Dio. Allora una vita è bella, è spesa nella gioia quando ci sono queste relazioni, quando riusciamo a viverle in profondità, quando riusciamo a parlare e a donarci queste relazioni che rendono bella la nostra vita. Molto spesso che cosa succede? Che noi proviamo ad avere queste relazioni o altri provano ad avere questa relazione con noi, ma quando ci rendiamo conto, quando gli altri si rendono conto che non riusciamo a stare a quelle profondità, subito cosa facciamo? Torniamo più a galla. Più o meno come capita a Gesù con Pietro, in parte lo ascolteremo oggi nella liturgia. Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Pietro non riesce a portare il passo con la profondità di Gesù, va subito nuovamente a lambire l'acqua, quelle profondità gli fanno paura e Gesù pian piano lo educa, lo porta ad avere dimestichezza con quelle profondità e a comprendere che il rapporto con lui deve essere profondo, non deve essere marginale, deve essere profondo, significativo, non deve essere superficiale, deve essere un rapporto capace di toccare le corde del nostro cuore, l'interiorità del nostro animo, lì dove abita Dio e dove questa parola, questo sguardo dell'altro che dona la sua interiorità e a cui noi doniamo la sua interiorità ci può far diventare delle persone autentiche, delle persone vere. Ora, la domanda che sembra porci il testo: ci sono delle persone nella tua vita con cui condividi la tua interiorità più profonda? Oppure nella tua vita ci sono amicizie superficiali, relazioni parziali, amicizie di occasione, rapporti che non riescono ad incidere nel tuo mondo interiore? Con chi condividi quel pezzo di vita e di storia dove Dio abita con potenza, vive con amore, si rivela nella sua capacità di tutto trasformare e di tutto vivificare? L'anima magnifica il Signore. C'è un aspetto altrettanto bello. Maria non ha vergogna di parlare di sé e di donare a Elisabetta una parte del suo cuore e della sua vita. Noi cerchiamo sempre di nasconderci. Maria sa che con Elisabetta può parlare. Non soltanto è una sua parente, ma è una condiscepola del figlio che sta portando nel grembo. Anche Elisabetta sta camminando, sta crescendo nella fede. Noi tante volte quando parliamo crediamo che cresciamo soltanto noi, che gli altri non facciano un cammino, che gli altri non riescono a comprendere il nostro incedere, il nostro discepolato. Invece non è così. Gli altri camminano come camminiamo noi, gli altri crescono come cresciamo noi. Noi crediamo che stanno sempre allo stesso punto, ma non è così. Dio, così come rivela a me il suo sguardo di luce, così lo rivela all'altro. Elisabetta riesce a capire le parole di Maria perché anche lei sta facendo un cammino profondo, un cammino scandito dal nascondimento perché non si aspettava che Dio potesse togliere la vergogna dalla sua vita, dal momento che era sterile e avanzata negli anni. Elisabetta riesce a comprendere Maria e Maria non ha paura di Elisabetta, non avverte che Elisabetta è sua nemica. Noi per questo non riusciamo a condividere con gli altri, o perché crediamo che gli altri non capiscono quello che noi diciamo, o perché ci sentiamo superiori agli altri e abbiamo vergogna, o ci sentiamo molto più in alto rispetto all'esperienza spirituale che gli altri stanno facendo. Maria no. Signore, donaci la capacità, l'umiltà, l'apertura del cuore e della mente per condividere parte della nostra vita con le persone che ci stanno accanto. per capire che noi camminiamo, ma anche gli altri camminano sulla tua strada e sono illuminati dalla grazia del tuo Spirito che fa nuove tutte quante le cose. Ed è bello vedere come in questo cantico, secondo alcuni ripreso dalla tradizione della primitiva comunità e applicato a Maria e a questa vita che è traboccante della grazia dello Spirito Santo, c'è quello che ricorre molto spesso nei Salmi, cioè il secondo versetto approfondisce il primo versetto. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia. Il secondo versetto amplifica, approfondisce, arricchisce e chiarisce quello che è stato detto. L'anima magnifica il Signore. È una lode non rivolta a se stessa, ma rivolta al Signore. E lo Spirito esulta in questo Dio che è il suo Salvatore. Se vediamo, nell'inno è presente l'idea che Maria ha di Dio e al tempo stesso la comprensione che Maria ha dell'opera di Dio nella storia. Per Maria Dio è il Signore, il Salvatore, l'Onnipotente, il suo nome è Santo, colui che dispiega la potenza del suo braccio, disperde i superbi, rovescia i potenti dai troni, innalza gli umili. Cioè tutto quello che Dio fa è capace di fare. Questo è quello che spinge Maria al canto, alla lode, all'esultanza dello Spirito. Una rilettura straordinaria non soltanto dell'Antico Testamento, ma di ciò che Gesù Cristo farà durante la sua vita. Maria diventa una profetessa che esalta l'opera di Dio nella storia e l'opera di Cristo Signore viene vista come già attuale, come capace di spingere il suo cuore al canto, alla lode. Questo significa fede, questo significa fiducia, questo significa speranza e abbandono. Io non vedo niente, ma so che questo bambino che è dentro di me lo farà certamente. Tutto è coniugato al presente o al passato. Quello che Dio ha fatto continua a farlo ora, e attraverso questo bambino che io porto nel grembo Dio lo farà. Cose straordinarie, cose magnifiche, cose inaspettate, ma io già le vedo, già le contemplo. Chi ha fede non ha bisogno che le cose si realizzino, già le vede, già le crede, già le spera. In tal modo quello che avviene nella storia diventa una conferma di quello che io già so. Io non ne ho bisogno. Belli i sette figli Maccabei, sette fratelli che dicono al re: Dio ci può certamente liberare, ma se anche non ci liberasse, per noi non sarebbe un problema. Questa è la fede. Io so che Dio è capace di trasformare la vita, ma se anche non la trasformerà, per me non c'è problema, perché io credo in Lui, mi abbandono in Lui. La nostra fede è sempre legata a ciò che Dio farà. Invece la fede deve essere legata a ciò che Dio è ed è capace di fare, ma nella sua volontà salvifica, non secondo i miei criteri. Fede è abbandonarsi a ciò che Dio è, non a ciò che Dio fa. Perché Dio potrebbe anche non fare quello che io spero, ma in tal modo la mia fede crollerà, perché è fondata su quello che io mi attendo che Dio operi in me o attraverso di me, quando invece la fede significa appoggiarsi sulla presenza e sulla potenza di Dio e sul suo nome santo. Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, è l'interiorità, la profondità di Maria. Alcuni dicono qui è tutta la dimensione affettiva della Vergine che va di pari passo con la sua ragionevolezza, con la sua mente, con il suo cuore. Cioè è tutta la vita di Maria che canta la potenza di Dio, questo andare in profondità. Non è soltanto la razionalità, non è soltanto la corporeità, non è soltanto il sentimento, non è soltanto l'euforia, no, ma sono le profondità.
Potremmo dire con l'Apostolo Paolo, è il sentire, abbiate in voi lo stesso sentire che è in Cristo Gesù, cioè le profondità del suo sentimento, del suo pensare, del suo volere, del suo agire. Ma il motivo del canto è perché ha guardato l'umiltà della sua serva, ha guardato l'umiltà della sua serva. Questo che cosa significa? Significa che Maria ha compreso una cosa fondamentale della vita, la cosa che non riusciamo a comprendere noi, che noi siamo servi, servi di Dio, servi della sua volontà. E Maria lo dice per la seconda volta questo fatto, lo ha detto all'angelo, eccomi sono la serva del Signore, e ora lo dice ad Elisabetta. Ciò significa che Maria ancora sta meditando quella parola. Nei chilometri che hanno separato la sua casa da quella di Zaccaria e di Elisabetta, Maria ha continuamente ruminato quello che le è capitato, vedendo soprattutto il muoversi di quella vita dentro di lei, che diventa il motivo della sua meditazione, del suo ripensamento, della sua preghiera, della sua lode e della sua supplica. Cioè Maria non può non cantare, perché tutta la vita sta diventando sempre più piena di Dio. Quel bambino che è dentro di lei sta prendendo tutto di lei, tutto. In Maria non c'è divisione tra quello che pensa e quello che sente, tra quello che è il ritmo del suo corpo e la sua mente, il suo animo. No, Maria sperimenta questo Dio che entra potentemente e prende, afferra, mangia tutto di lei e cambia tutto in lei. Soltanto una madre riesce a comprendere cosa significa, da un punto di vista fisico, vedere che il bambino nel proprio grembo sta polarizzando tutte le attenzioni. Una donna in quei 9 mesi vive per quel bambino, mangia, pensa, guarda, sente, dorme per quel bambino che porta in grembo. Maria si rende conto che tutto l'universo della sua vita è verso quel bambino, e ciò che sta facendo in questi 9 mesi lo farà per tutti quanti gli anni della sua vita. Cioè Maria imparerà dal suo corpo a polarizzare verso Cristo Signore tutte le energie della propria vita, e di queste energie, di questo bambino, lei si sente unicamente serva. E il servizio qui va insieme con un'altra dimensione, per noi straordinaria e bella, che è quella dell'umiltà, dove per umiltà non è l'umiliazione, non è il patire ciò che io non ho scelto. Umiltà è riconoscere la signoria di Dio nella mia vita e confessare che Lui è santo, che Lui è potente, che Lui è il creatore e il Signore della mia vita e della mia storia. Questo non lo posso dire se non attraverso l'umiltà, che sta a dire il mio essere polvere plasmata dalla mano di Dio. L'umile è colui che si mette nelle mani di Dio e si lascia continuamente plasmare dalla mano di Dio, perché prenda forma in noi l'immagine e la somiglianza con Cristo Signore. L'umile è colui che si fa smontare nella propria mente, destabilizzare nel proprio cuore e nella propria affettività, colui che si fa cambiare nelle proprie attività, travolgere in quelli che sono i propri affetti e i propri pensieri, le proprie azioni. L'umile si lascia determinare continuamente da Dio. Ora, possiamo essere servi soltanto nell'umiltà, nella capacità di affidarci a Dio e lasciare che Dio ci usi come a Lui meglio sembra, come Lui più desidera, come Lui vuole da noi. Ha guardato l'umiltà. Che significa che Dio ha guardato l'umiltà? Che Dio guarda con benevolenza gli umili. Resisti ai superbi, ma agli umili fa grazia. Ciò significa che se tu sei superbo, Dio non ti guarda, perché Dio non ha bisogno di te, perché tu non hai bisogno di Lui. Dio guarda soltanto coloro che desiderano nell'umiltà affidarsi a Lui e lasciarsi continuamente lavorare. A noi piace essere servi, ma non piace lasciarci determinare da Dio. Noi vogliamo servire la volontà di Dio, ma a modo nostro, Signore, io sono servo tuo, però mi raccomando, fai fare a me. Io sono servo e al tempo stesso padrone, perché io so bene quello che Dio vuole da me. E sono convinto che nel realizzare quello che io penso in termini di servizi e di attività, faccia la gloria di Dio, quando invece così non è, non è assolutamente. Perché se tu vuoi essere servo di Dio e vuoi esserlo nell'umiltà, devi fare quello che piace a Dio, non quello che piace a te. Perché quello che piace a te ti illude, e tu ti illudi che facendo quello che piace a te tu possa essere felice, quando invece non è così. Allora, Dio, che resiste ai superbi e dà grazia agli umili, chiede a ciascuno di noi di metterci totalmente nelle sue mani e di lasciarci stupire da Lui, condurre da Lui, portare da Lui. Ora, ma io sono veramente umile. L'umile non parla, non ha bisogno di parlare, perché accetta quello che gli viene detto dagli altri. Anzi, è attento a tutto quello che gli altri gli possono dire, perché Dio può parlare attraverso tutti. Attraverso la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza. Per questo San Francesco accoglieva perfino il parere dell'ultimo dei novizi entrato nell'ordine, perché lo Spirito Santo, che è il ministro generale dell'ordine, può parlare attraverso tutti. L'umile è colui che non è precipitoso nel fare. Che non si lascia portare da quello che pensa, determinare da quello che crede, spingere da quello che ama. No, l'umile si dispone, vive la fretta quando percepisce l'incedere di Dio, quando comprende la sua luce, quando capisce la sua volontà, quando si lascia spingere dalla sua forza. Ora, c'è stata un'occasione dove tu hai dimostrato una vera umiltà? Quando è che tu, rivisitando la tua storia, puoi dire di aver fatto questo tipo di esperienza? Cioè, ti sei lasciato determinare da Dio, ti sei lasciato stupire da Dio, hai consegnato a Dio umilmente la creta, l'argilla della tua vita e ti sei lasciato plasmare da Lui. E poi, ma è così difficile per te guardare l'umile creta di cui tu sei plasmato? È così impossibile per te consegnare a Dio non quello che tu credi sia bene, ma la fragilità, la precarietà, il limite, la creaturalità che contraddistingue la tua vita e la tua storia? D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. È un dato di fatto, questa è la voce della Chiesa che sulle labbra di Maria canta le sue lodi e riconosce in lei la donna più umile che è diventata eccelsa per i meriti della sua obbedienza, per la grazia del suo eccomi. In tal modo vediamo che Maria riflette splendidamente la dinamica che c'è nell'inno cristologico di Filippesi, dove c'è il figlio di Dio che si fa servo fino alla morte di croce. E poi c'è la seconda parte che è l'esaltazione. Allora, dopo l'umiliazione c'è sempre la gloria, ma la gloria viene da Dio. Allora, la dinamica di Maria è questa, è una dinamica di discesa a picco e di risalita per un dono di grazia. Questa è la vita spirituale, questa è la vita pasquale di Maria, che nel cantico viene fuori. Maria scende nei bassi fondi del servizio e risale per un puro dono di grazia. Questa è la dinamica della Pasqua. Scendere e risalire per un dono di grazia. Scendere perché quella è la nostra vita, siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, e si risale attratti dalla potenza del Cristo risorto. Soffermarsi su tutto quanto il cantico diventa difficile. Io voglio soltanto mettere l'accento su alcune espressioni che dicono la dinamica che Maria sta vivendo e che vivrà per tutta quanta la vita. Maria ha compreso e manifesta bene in questo cantico che grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Ha compreso che l'Onnipotente ha fatto grandi cose. Ciò significa che le grandi cose non le faccio io, le grandi cose le fa Dio se io gli consegno la vita, se io sono umile servo, se metto la mia vita nelle sue mani. Le grandi cose non le faccio io. Com'è difficile per noi, perché se non le faccio io le grandi cose, il merito non è mio, il merito è di Dio. Maria riconosce che le grandi cose sono opera di Dio nella sua vita e non vuole appropriarsene. Ora, quali sono le grandi opere, le grandi cose che Dio sta facendo nella tua vita ora? 2, 3, 4, quali sono queste grandi cose? Contale. Ora, quali sono queste grandi cose che Maria ha fatto nella sua vita? Grandi cosa è questo parto, questo bambino che porta nel grembo. Grande cosa è certamente è l'incontro con Gabriele, la sua vita, la sua vocazione, il suo essere parte di un popolo come quello di Israele. È una grande cosa quella di mettere al mondo questo bambino, di avere Giuseppe. Grandi cose si presenteranno continuamente nella vita di Maria e sono le grandi cose che Dio fa in lei, che fa per lei e che fa per gli altri attraverso di lei. Cioè, le grandi cose che Dio fa nella tua vita non sono per te, sono per gli altri, passano attraverso di te, ma tu non devi frenarle, perché se le freni sono come la manna che il popolo prendeva in eccesso, marciva. Quando invece noi lasciamo passare attraverso di noi la manna, nutre gli altri e non marcisce. Questi sono i doni di Dio, queste sono le grandi cose che Dio fa. Cioè, Dio manifesta la sua onnipotenza nelle grandi cose che fa in me, ma le cose che fa in me non sono per me, sono per gli altri. Così come quella grande cosa che si chiama Gesù nella vita di Maria non è per lei, è per gli altri, è per il mondo. Le grandi cose che Dio mette nella nostra vita sono per il mondo, sono per gli altri, sono per la Chiesa, sono per la società, perché riconosca in Cristo il Salvatore. Noi che siamo sempre abituati a minimizzare, no, la mia vita non serve a niente, io quelle lamentele proprio, che sono così scoccianti da ascoltare, quella umiltà pedante, che non dice assolutamente niente, quando la vera umiltà significa diventare trasparenza di Dio e avere il coraggio di dire: Dio mi sta utilizzando, non so come sta facendo, ma sta utilizzando me perché attraverso di me vuole parlare agli altri, vuole dire qualcosa agli altri. Questo è il segno della realizzazione della nostra vita. Questa è la vera umiltà, non tirarsi indietro, ma farsi avanti perché Dio si serva di noi. Chi manderò, chi andrà per me? Sente Isaia. Ecco, mi manda a me. Ma quella è superbia, no? Quella è vera umiltà. L'umiltà di dire a Dio: guardami, eccomi, inni, idu, dice il testo, eccomi, sono la serva del Signore. Chi dice eccomi fa un passo in avanti, ma non è che non è umile, no, è umile sì, perché dice: Signore, utilizza me, io voglio essere soltanto nelle tue mani. Bello quel idu, significa guardami letteralmente, cioè guarda me, perché se tu non mi guardi io sono come chi scende nella fossa, sono come chi scende nella cenere, nella polvere. Invece, se tu mi guardi, manda il tuo spirito e tutto è creato. È lo sguardo di Dio che mi crea. Nel momento in cui, questo è il peccato, io mi allontano dallo sguardo di Dio, credo di poter vivere soltanto con il mio sguardo, tutto nella mia vita diventa morte. Quando io invece vivo sotto lo sguardo di Dio, eccomi. Allora io riprendo vita. Questa è l'esistenza di Maria. Dire a Dio: io sono qui, fai di me quello che vuoi, e quando tu compi cose grandi attraverso di me, io so che non sono mie, sono tue. E io devo dirlo, perché potrei essere un ladro appropriandomi delle cose che tu compi nella mia vita e nella mia storia. Ora, tutto quello che viene dopo nel cantico, dal versetto 50 in poi, è la dinamica della trasformazione. È la dinamica del contrappasso. E questo Dio che fa cose inspiegate, ovvero il suo braccio santo disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. Noi dopo avremo l'adorazione. E durante l'adorazione riprendiamo questo cantico, facciamolo scendere nel cuore e facciamolo diventare motivo di preghiera, ma soprattutto di analisi. Quante volte Dio ha disperso i pensieri del mio cuore, perché erano dei pensieri superbi. Quante volte io ho seminato vento e ho raccolto tempesta, perché erano i miei pensieri, le mie parole, i miei progetti. Quante volte Dio ha disperso quello che io stavo programmando insieme con altri, eppure utilizzavo il suo nome, ma il mio era come il progetto della Torre di Babele: facciamoci un nome. Quante volte Dio mi ha disperso e quante volte Dio mi disperderà, non per punirmi, ma perché sono io che mi tolgo da quello sguardo e non mi lascio portare dalla sua mano, non mi lascio determinare dalla sua parola, non mi lascio ricreare dalla sua voce. Lui rovescia i potenti, lui innalza gli umili, ricolma gli affamati, rimanda i ricchi a mani vuote. Questa è la dinamica della vita di Gesù, che Maria già intravede, già gusta. Ora, dinanzi a questa dinamica, noi siamo portati a fare una scelta. Da che parte sei? Da che parte ti vuoi mettere? Ti vuoi mettere dalla parte dei ricchi o dalla parte dei poveri? Dalla parte dei superbi o dalla parte degli umili? Da coloro che pensano e organizzano, riflettono? Oppure ti metti dalla parte di chi attende che tu dia loro il cibo in tempo opportuno, di coloro che attendono quella parola di Dio che è capace di tutto ricreare, di tutto far esplodere, di tutto rinnovare con la potenza della sua misericordia? Che il Signore ci guidi in questo cammino e che Maria ci dia la grazia in questa giornata di scoprire le capacità del nostro canto e ci aiuti soprattutto a scoprire nell'umiltà l'unica strada per essere veramente felici. Il demonio ci fa credere che la strada della felicità è quella dove noi ci imponiamo, dove noi manifestiamo i nostri pensieri, noi comandiamo. No, questi sono gli errori in cui la voce del demonio così suadente ci vuole far cadere. No, invece dobbiamo sempre di più approfondire questa realtà di Dio, comprendere che l'umiltà è l'unica strada per essere felici. E umiltà che cosa significa? Significa non voler avere l'ultima parola, lasciarsi stupire dalle persone che ci sono accanto. Forse le persone che ci sono accanto hanno una parola per me, anche quando stanno scherzando, anche quando non stanno pensando, anche quando stanno parlando senza rendersi conto di quello che stanno dicendo. Forse attraverso la loro parola lo Spirito Santo mi può dire qualcosa di buono. Ogni momento è opportuno. Paolo dice a Timoteo di annunciare il Vangelo in ogni occasione, opportuno o non opportuna. Ciò significa che Dio mi parla nelle occasioni opportune o non opportune. L'umile riesce a riconoscere il profumo della presenza di Dio dappertutto. Allora chiediamo il dono di quest'umiltà, di percepire gli ammaestramenti di Dio continuamente nella nostra vita e nella nostra giornata. E ricordiamoci che soltanto l'umile, soltanto il povero si lascia stupire, si lascia meravigliare. Il ricco, l'arrogante, il presuntuoso non si lascia meravigliare perché crede di non aver bisogno di nulla. Invece colui che come un bambino si lascia stupire da Dio si meraviglia dinanzi a tutto, perché sa che tutto è grazia, tutto è delicatezza, tutto non è meritato, ma puro dono della benevolenza di Dio e degli altri che ci stanno accanto. Che il Signore ci conceda un cuore puro per cantare, delle labbra pure per esaltare il suo nome santo e una vita che, come quella di Maria, parla agli altri della potenza di Dio. E la verità di questo canto è nell'ultimo versetto, perché Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Ritorna la prosa nella vita di Maria. C'è il canto, ma poi c'è la prosa che diventa la verità del canto e la verifica della straordinarietà di quella presenza di Cristo Salvatore nella sua vita. È l'ordinarietà che è il segno di quanto l'amore di Dio attraverso di noi raggiunga gli altri. Che per le preghiere di Maria il Signore ci conceda questo ritmo della vita spirituale che fa cantare la bellezza della misericordia di Dio e la grazia della sua benevolenza per ciascuno di noi. Amen. Grazie del vostro ascolto docile.